scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Quanto a me, invece, non vi sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Difatti io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo.
Ecco padre, lei dice che c'è una teologia dell'intimo, se dico bene, ma anche una teologia, una spiritualità dell'immensità. E sicuramente ciò che prima di tutto colpisce in San Paolo, abbiamo detto in altre occasioni, è l'immensità. Però esistono anche luoghi della intimità, soprattutto nella Cappella del Crocifisso. Lei ci dà una descrizione suggestiva di questo crocifisso, che potrei sintetizzare nella frase che scrive: di questo crocifisso, anche con le mani tronche, che ci è arrivato con le mani tronche, ci comunica la piena realtà della morte, cioè non mediata da un'iconografia accomodante. E dice una frase che mi ha fatto riflettere. Ci ha detto: siamo troppo abituati alla croce come simbolo dell'arte. E mi sono ricordato anche, poi le lascio la parola, il fatto che ad esempio la conversione, almeno così ci è giunta dalla tradizione, di una grande santa come Santa Teresa d'Avila, pare essere avvenuta di fronte alla contemplazione semplice di un Cristo, di una statua di Cristo flagellato, che ha indotto Santa Teresa a passare da una semplice allocuzione ad un'altra più importante. Non più Cristo morto per noi, ma Cristo morto per me. Ecco, qual è l'atteggiamento più autentico per uscire da questa abitudine alla croce come simbolo d'arte?
Mi viene in mente una frase di San Paolo, di nuovo, dalla Prima Corinzi, primo capitolo, in cui lui dice una cosa molto importante, ma una cosa da elaborare forse nella propria esperienza. Cioè, gli ebrei chiedono segni, i greci cercano sapienza. Noi invece proclamiamo Cristo crocifisso, scandalo agli ebrei, follia ai greci. Allora, se il cuore della proclamazione è Cristo crocifisso, il crocifisso che noi vediamo nella cappella è un ricordo di qualcosa e non possiamo rimanere lì. È soltanto un ricordo, ma forse ciò che noi siamo invitati a fare è di entrare nella propria esperienza di ogni giorno, cioè di leggere la sofferenza personale che tutti noi dobbiamo affrontare. È molto importante questo a mio parere, perché c'è sempre il discorso del masochismo. È una grande critica del cristianesimo, è che c'è al cuore questo masochismo nella tradizione spirituale, cioè voi cristiani cercate la sofferenza.
Beh, è un'accusa che il mondo oggi fa, anzi nemmeno più un'accusa, diciamo è una considerazione che allontana ormai, tiene lontane tante persone.
Può darsi. La difficoltà però è vero che tutto lo studio dell'umanità è per in qualche modo superare o cancellare la sofferenza, perché la sofferenza è al centro della nostra esperienza. Non possiamo scapparla. Io non dico che dobbiamo cercare la sofferenza, io dico sempre la sofferenza cerca noi e ci trova, perché una parte del nostro cammino umano, nessuno può scappare quella realtà. E mi sembra non prendere la realtà della vita umana sul serio è il problema.
Questo crocifisso, senza esagerazioni, senza mistificazioni, ci comunica la piena realtà della morte. Ricordiamo il grido di Paolo quando contempla la morte di Cristo. Noi invece annunciamo Cristo crocifisso. Siamo troppo abituati alla croce come simbolo nell'arte. Paolo invece ne sottolinea l'apparente follia. Davanti a questa immagine non possiamo dire con superficialità «va bene, tanto fra poco ci sarà la risurrezione». La vita umana non è lineare in quel senso. Nessuna continuità dalla morte alla vita è scontata. Il buio della morte in tutti i suoi sensi, letterale e metaforici, è sempre con noi. Ma se sono stato crocifisso con Cristo, identificando la mia esperienza con quella di Cristo, avrò lo Spirito. E solo questo potrà rivelarmi i segreti di Dio, cioè come sperimentare nella morte di ogni giorno la gioia e la speranza, in attesa della mia tomba vuota.
Questo è il problema fondamentale. Noi dobbiamo guardare la realtà della nostra situazione. Questo non significa masochismo, ma significa un modo di vivere la sofferenza affinché tale sofferenza non è la fine o una strada che blocca qualsiasi progresso, ma è un'opportunità ad andare avanti in speranza e trovare, al di là della sofferenza e anche dentro la sofferenza, una speranza, una gioia, anche un nuovo modo di vivere. E questo mi sembra è il cuore del mistero pasquale che noi proclamiamo. Tutti noi sappiamo molto bene, non è masochista, se una persona si innamora di qualcuno, per esempio, e tutto va male e la persona trova un dolore affettivo quasi insopportabile, oppure una malattia di un figlio o di una mamma che è il dolore terribile, o tutte quelle povere persone che hanno perso tutto nel Medio Oriente e stanno camminando cercando vivere, mangiare, respirare senza aggressioni, violenza. Cioè c'è molta sofferenza nel nostro mondo e non c'è nessuno che non la conosce.
Stavo riflettendo poi un po' nelle esperienze della vita di tutti, della mia vita personale. Forse c'è il rischio per un cristiano di idealizzarla questa sofferenza. Le dico questo perché Un'altra espressione del libro mi ha dato occasione di riflessione. Quando si afferma con troppa fretta che la soluzione a questa sofferenza sì, la resurrezione. C'è una proclamazione di fede un po', per così dire, mentale, perché tipicamente lo diciamo agli altri che c'è la resurrezione, ma probabilmente, come dice lei, pecchiamo di inesperienza di resurrezione.
Mi ricordo anni fa un confratello mio in Inghilterra proponendo lui che la sofferenza è così intrinseca dell'esperienza umana che probabilmente dopo la morte, nella nuova vita, ci sarà ancora la sofferenza, perché la sofferenza è una parte intrinseca dell'esperienza umana, sia terrestre che glorificata. E questo, lo so, non è l'insegnamento della Chiesa e della tradizione.
Però Cristo ha le ferite, il Cristo risorto.
Cristo risorto nell'Evangelo di Giovanni mostra le ferite, e questo mi sembra è molto importante, perché sottolinea l'integrità. L'integrità forse non è la parola giusta, voglio dire l'unità del mistero pasquale. Non dobbiamo vederla come una serie di momenti, primo momento, secondo momento, terzo momento, cioè sofferenza, morte, gioia eterna, resurrezione. Non è lineare così.
Tra l'altro ci annoia anche questa gioia eterna quando ce la immaginiamo.
Gli studiosi parlano della escatologia futuristica e la escatologia realizzata, cioè che viviamo adesso la vita della risurrezione nella sofferenza, e nella sofferenza c'è la speranza, la vita. Cioè, noi è modo di vivere nel momento attuale, la pienezza. E significa che anche con la sofferenza molto atroce non perdiamo la speranza e anche la gioia.
Ci sarà nel cielo questo segno della croce, quando il Signore verrà a giudicare. In quel momento si avvicineranno con grande fiducia a Cristo Giudice tutti i servi della croce, quelli che in vita si conformarono al crocefisso. Prendi dunque la tua croce e segui Gesù, così entrerai nella vita eterna. Ti ha preceduto lui stesso, portando la sua croce, ed è morto in croce per te, affinché anche tu portassi la tua croce e desiderassi di essere anche tu crocefisso. Infatti, se sarai morto con lui è come lui vivrai. Tutto dipende dalla croce. Va pure dove vuoi, cerca quel che ti piace, ma non troverai di qua o di là una strada più alta e più sicura della via della Santa Croce.
Questo mi rendo conto è l'ideale dell'esperienza del mistero pasquale. E io esiterei molto, molto di dirlo ad una persona nella loro sofferenza, perché
certo,
non posso io capire quanto pesante è la sofferenza. Cioè, sembra un'impertinenza dire a qualcuno. Io non credo di non aver menzionato prima, ma 2 anni fa, quando hanno scoperto che ho avuto cancro e ho dovuto andare in ospedale per un intervento, dopo il quale c'era un lungo periodo di chemioterapia. E era un'esperienza molto forte, diciamo, e vivo ancora, dunque il Signore ovviamente non vuole che finisca la vita adesso. Ma una cosa che mi ho notato, che cioè avendo un cancro con la possibilità di morire presto, ha dato una grande, non lo so, libertà di parlare con altre persone nella stessa situazione. Cioè non era difficile andare magari ad un'altra persona con cancro e dire: come ti senti della possibilità che morirai fra poco? Un cappellano non potrebbe fare con integrità tale domanda, perché ci sembra: ma chi sei tu per farmi quella domanda?
Facile
che
dire.
È totalmente facile dire, ma... E dunque ho capito un po' che era possibile in qualche modo di avvicinarsi un po' alle persone nella stessa posizione. E forse questa è la chiave del crocifisso, perché stiamo vedendo Dio umano, Dio incarnato, che è co-cancrista con noi e dunque può parlare alla nostra, fra virgolette, malattia, che non è puramente un... Stranamente il cancro, che tutti temono, misteriosamente, e io non parlo per tutti, ma è un'opportunità di grazia incredibile. Io, per esempio, celebrando la messa quando ero sotto la chemioterapia, cioè al momento... specialmente nella cappella dell'ospedale, no? Quando ero lì per 2 o 3 giorni di chemioterapia, con un po' di fragilità, celebrando la messa e dicendo: questo è il mio corpo. Cioè è il senso, il mio corpo di cancro sto adesso offrendo con il pane per la trasformazione nel corpo di Cristo. Oppure con il calice: questo è il mio sangue, pensando, pieno di veleno. Tutta questa chemioterapia è veleno che sta entrando ora dopo ora per uccidere il male, ma uccide anche il buono, perché uccide altre cellule, no? E questo è per trasformazione, questo veleno che sto sopportando viene trasformato nel sangue di Cristo per la salvezza del mondo.
Perciò sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa parola: se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anch'egli ci rinnegherà. Se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.
Ma la tua domanda originale è l'arte del crocifisso, come può essere più di arte?
Beh, in realtà le sue riflessioni mi hanno fatto pensare a una frase che mi ha sempre catturato, di una lettera di Paolo, perché mi è sembrata di intravedervi una profonda bellezza, quando dice: non venni in mezzo a voi con parole di sapienza, ma vi predicai Cristo e questi crocifisso. Quella frase sembrava dire tutto, come se si potesse riassumere tutto.
Sì, Paolo sta parlando della sua esperienza, no? Chiaramente. E quale esperienza? Noi possiamo leggere il Nuovo Testamento, abbiamo molte informazioni su di lui. cioè la sua personalità è molto più sviluppata di qualsiasi altro apostolo, per esempio. E vediamo, talvolta lui dice una cosa che indica una profondità di esperienza che non è facile esprimere molto chiaramente. Quando per esempio dice: io sono stato crocifisso con Cristo, non vive più io ma Cristo vive in me, cioè una frase così. Oppure alla fine della lettera ai Galati: porto nel mio corpo le stigmate di Cristo. E non lo dice come una proclamazione, è detto in passaggio, e ciao, perché l'ultima parola è ciao, perché è la fine della lettera. Ma c'è questo piccolo indizio che c'è qualcosa nell'esperienza di Paolo, una sofferenza, cioè lui ha potuto affrontare pienamente la condizione umana di tutti noi, ha trovato un modo di viverlo che cerca sempre di proclamare, ma alla fine la proclamazione è un'offerta. Cerco di offrire a te qualcosa, ma tu devi accettare o non accettare. E non so come, non posso costringerti di accettarlo, ma non so perché una persona accetta e un'altra persona non accetta. Non lo so, perché certo. Stiamo parlando di evangelizzazione, no?
Certo, questo Paolo mi fa pensare questo padre all'altra cosa che ci dice, che nella cappella ai piedi del crocifisso non c'è il Paolo del quadriportico imponente, armato, se si può passare il termine, ma c'è un Paolo piccolo e debole, c'è una statua lignea, bruciacchiata, scheggiata, che però è molto amata dai romani, per cui il popolo non ha mai voluto abbandonare questa statua di Paolo, per questo è finita lì, in quella posizione. Però forse è giusto che proprio quel Paolo, ci dice, stia ai piedi del crocifisso.
Sì, ma certo, purtroppo c'è un problema oggi come oggi, perché ho detto all'inizio del libro che, cioè, la Basilica è un'opera d'arte non statica, ma è sempre in cambiamento. E ho sentito qualche voce che di poter spostare quella statua di Paolo. Ma una parte della mia riflessione nel libro era proprio la corrispondenza fra le due cose, sì, insieme, perché senz'altro la persona che ha messo la statua lì probabilmente non ha pensato una grande teologia di corrispondenza, ma la disposizione delle, cioè, due cose propone una riflessione.
Ma, guarda, padre, anche da pellegrino, da fedele, quando le volte che mi trovo lì nella cappella, mi ricordo sin dall'inizio quella statua mi sembrava qualcosa di più prezioso di quello che in realtà fosse. Infatti mi ha impressionato leggere che in realtà il valore intrinseco di quella statua è pressoché nullo, se possiamo dire, da un punto di vista artistico. Eppure suscita qualcosa che supera chiaramente le intenzioni, l'abbiamo detto spesso.
A destra dell'altare c'è una statua lignea di San Paolo, che risale ai secoli XIV e XV. Una statua non bella, mutilata e scalfita, si dice, dai pellegrini per asportarne reliquie. Che contrasto con l'imponenza dei monumentali Paoli della navata e del quadriportico. A livello più profondo, però, questa statua lignea e povera parla più eloquentemente di quanto facciano tutte quelle di marmo. È giusto infatti che il Paolo piccolo e debole stia ai piedi del crocifisso, perché questo stare è la condizione necessaria per essere come il Paolo nel mosaico dell'abside, trionfante, in estasi accanto al Cristo risorto.
Ecco, da tutte queste riflessioni, padre, volevo fare un'altra domanda, tornando su quel mio dubbio sull'idealizzazione della sofferenza che le dicevo. Ecco, me personalmente, come credente, ho sempre avuto difficoltà a pensare a una speranza che non traguarda l'oggi.
Sì, sai una cosa, io capisco bene la domanda. E c'è una frase in inglese che posso citare in inglese, poi cerco di tradurre. In inglese è "There's pie in the sky when you die", che significa ci sarà la torta nel cielo dopo la morte.
Ecco, ecco, frasi del genere mi hanno sempre creato difficoltà.
Sì, no, esattamente. E questo, a mio parere, è una grande sfida per noi nell'evangelizzazione, di cercare di comunicare la realtà presente dell'esperienza pasquale di Gesù Cristo, cioè che stiamo vivendo la sua vita. E ciò che succede dopo la morte, in un certo senso, non importa. Cioè, speriamo che questo non sarà la fine. Ma, infatti, questo problema Paolo stesso ha dovuto affrontare fra i Corinzi. Per tutto il suo discorso nel 15° capitolo della prima Corinzi sulla risurrezione, perché loro credevano che l'esperienza attuale di Cristo fosse così grande che dopo la morte nessuno se ne frega.
Beh, il contrario esatto di quello che...
Lui ha detto, no, anche dopo la morte anche continua la vita, cioè non è la vita della risurrezione adesso e poi non c'è niente di più, è continuato. Secondo la visione, a mio parere, di Paolo, anche di Giovanni, stiamo parlando di un tipo di tensione positiva tra il futuro e il presente, perché noi dobbiamo pensare, no, del tempo, del passaggio del tempo, come una serie di momenti. Un momento viene prima, un altro momento dopo, e poi un altro momento, eccetera. E noi abbiamo le parole passato, presente, futuro. Ma forse tutte quelle parole spariranno, perché Gesù è adesso il presente totale. E dunque non possiamo dire ci sarà una fine, cioè l'esperienza adesso crescerà magari, e poi ci sarà una pienezza di esperienza.
Mi fa pensare a quando Paolo dice "dimentico del passato".
Oh sì, Filippesi, no? Parlando di questo, sì, la sua idea è pectasi, cioè questo senso di estendersi sempre verso il premio. Sì, c'è quel senso di movimento, ma lui usa diverse immagini di questo crescita o cambiamento, no? Uno è quest'idea lineare di andare fino a, cioè un viaggio oggi, domani, dopodomani. Ma lui parla, per esempio, del processo del parto, questa grande immagine, tutta la creazione in parto, cioè questa sofferenza fruttuosa per produrre la pienezza della vita.
Ma viva,
piena.
Una sofferenza viva.
Sì, una sofferenza che è totalmente collegata alla nuova vita. Cioè è un bellissimo immagine, un eterno parto di nuova vita. È un'immagine del mistero pasquale, anche forse si può dire. Cioè, ma no, non possiamo separarci dalla riflessione usando il linguaggio di tempo, purtroppo. Il problema con il linguaggio del tempo è che sempre dà l'impressione una cosa, poi, e non sono collegati, perché noi abbiamo questo, uno finirà e poi un altro inizierà. E
siamo un po' scissi.
Considerate, vedete,
Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del Tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Sta scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano.